Whether you're here, 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 or at one of these, it doesn't matter. This can find you. The common name, Stingray. Technically, a cell site simulator. First developed for military use, it's made its way into local law enforcement. It can track a person down to the room they're in if they have their cell phone on them. Stingrays turn these into homing devices, and that's just the beginning.
That could be tracking cell phone locations, eavesdropping on calls, and intercepting messages, and intercepting messages, and intercepting messages, and intercepting messages, and intercepting messages. The devices are known as International Mobile Subscriber Identity, IMSI, catchers, IMSI, catchers, or cell phone site simulators.
IMSI Catcher 5G. La notizia da cui partire, su cui torneremo, arriva dal Canada, perché la L3 Harris Technologies, compagnia che forniva dispositivi IMSI Catcher per la sorveglianza dei telefoni cellulari alla polizia canadese, ha recentemente avvisato i suoi particolari clienti che interromperà la vendita e i servizi di aggiornamento dei suoi prodotti. Questa scelta è stata interpretata da alcuni analisti come reazione alla diffusione del protocollo 5G e alla conseguente obsolescenza dei sistemi IMSI Catcher. Il 5G potrebbe quindi mandare in pensione alcuni strumenti di controllo della popolazione, ma al contempo alimentare un ambiente sorvegliante diverso. Andiamo a parlarne con Riccardo Coluccini e partiamo con il chiedergli di spiegarci brevemente che cos'è un IMSI Catcher.
Gli IMSI Catcher sono una di quelle tecnologie che sono state per molti anni segrete, di cui si parla molto recentemente, ma che in Italia sono ancora mezze sconosciute. Sostanzialmente sono delle finte celle telefoniche. Quando noi andiamo in giro con i nostri cellulari, ogni cellulare contatta la cella telefonica più vicina per rimanere connesso alla rete. Quindi quando non abbiamo campo è perché non c'è una cella telefonica, non c'è una torre telefonica che invia il segnale. Con gli IMSI Catcher questi dispositivi non sono altro che una cella telefonica fasulla, finta. Quindi le forze dell'ordine possono presentarsi con questi dispositivi che diventano una cella telefonica a cui i nostri dispositivi si possono collegare e passano quindi per delle vere e proprie celle telefoniche. Quindi cosa vuol dire? Che se noi ci colleghiamo a quella cella, il nostro cellulare comincerà a scambiare le informazioni. Questa è una delle pecche, diciamo, della tecnologia, ovvero che molte delle cose che avvengono non le vediamo, stanno sotto il cofano. Quindi quando il nostro cellulare si collega con l'IMSI Catcher, scambia delle informazioni. Nello specifico, e da qui deriva il nome IMSI Catcher, scambia il codice IMSI. L'IMSI non è altro che un codice identificativo del nostro dispositivo mobile, o meglio della nostra SIM. Essendo le nostre SIM collegate alla nostra identità, visto che quando le acquistiamo dobbiamo necessariamente fornire i nostri documenti, in quel modo, sapendo i numeri, i codici IMSI presenti nella zona, è possibile risalire alle persone che erano presenti in quella determinata area. E quindi questa è una delle tipologie di utilizzo dell'IMSI Catcher, ovvero individuare la presenza e gli spostamenti delle persone. Ma gli IMSI Catcher non fanno solamente questo. Gli IMSI Catcher possono anche attaccare attivamente, perché quella versione lì è la versione passiva, ovvero fare una scansione e cercare di capire chi c'è nell'area. Nella loro forma attiva invece gli IMSI Catcher possono attaccare direttamente le comunicazioni. Quindi questo cosa vuol dire? Che possono fare un downgrade, così si chiama l'attacco, ovvero ridurre la sicurezza della comunicazione. Anziché stare sul 4G si passa al 3G. Ognuna di queste versioni di comunicazione ha dei protocolli di sicurezza. Se si fa il downgrade si finisce su una forma di comunicazione più insicura, nella quale per esempio è possibile effettuare un attacco man in the middle, ovvero reindirizzare il sito che stiamo visitando. Per esempio stiamo visitando un sito in cui non c'è la protezione HTTPS, quindi ci troviamo a visitare un sito fasullo. Questo cosa permette? Permette per esempio di monitorare le pagine che stiamo visitando, intercettare anche attivamente i dati che ci scambiamo. E per questo quindi gli IMSI Catcher sono utilizzati In Italia sono utilizzati per esempio dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri, dal Ministero dell'Interno e quindi dalle Forze dell'Ordine, perché hanno questa duplice utilità. Da un punto di vista passivo permettono di sapere non solo chi è nella zona, ma anche triangolare la posizione del sospetto, quindi seguirlo negli spostamenti nella città, e invece nella forma attiva permettono di intrufolarsi direttamente nella conversazione. E sono chiaramente degli strumenti potentissimi.
Come mai alcuni scenari ipotizzano che questa tecnologia sorvegliante possa diventare obsoleta con il protocollo 5G?
Diverse forze dell'ordine internazionali, statunitensi, europee, eccetera, si sono lamentate di potenziali rischi di questo nuovo protocollo 5G. Il problema qual è? Questo nuovo protocollo infatti introduce delle misure di sicurezza maggiori che impediscono di raccogliere alcune informazioni. In realtà poi vedremo che questo non è nemmeno vero, perché sono già stati scoperti, prima ancora che il 5G sia diffuso, sono state già scoperte le vulnerabilità del protocollo. Ma torniamo indietro alla questione. Quando il nostro dispositivo scambia l'autenticazione con la cella telefonica, sia essa reale o fasulla, deve scambiare delle informazioni, deve scambiare anche delle chiavi per crittografare quella comunicazione. Nel caso del protocollo 5G, il protocollo prevede una riduzione delle informazioni che vengono scambiate, una protezione maggiore con degli algoritmi di crittografia più avanzati, e prevede anche la possibilità di individuare delle celle telefoniche fasulle disperse sul territorio. Quindi questo complicherebbe la situazione, perché il dispositivo non si il nostro dispositivo, quindi il nostro cellulare, non dovrebbe connettersi con quelle celle, in teoria.
Quindi le forme di controllo operate dagli IMSI catchers tra sorveglianza dei metadati, geoposizionamento, ma anche ascolto e intercettazione del traffico che passa dai dispositivi mobili intercettati, sarebbero davvero messe in difficoltà con il passaggio al protocollo 5G?
Sulla carta queste promesse del protocollo 5G sembrano essere rassicuranti, però come anticipavo prima sono già emersi degli attacchi, delle vulnerabilità del protocollo 5G che non fanno altro che riportare alla situazione precedente, per cui si potrebbe riuscire di nuovo a ricostruire la presenza o meno di determinati dispositivi, e questo effettivamente è confermato dal fatto che sono già in commercio degli IMSI catcher, o chiamati anche, perlomeno prima si chiamavano Stingrays negli Stati Uniti, perché erano proprio il nome del prodotto sviluppato da un'azienda locale. Quindi cosa sta succedendo? Vediamo delle aziende che hanno... C'era per esempio recentemente un esempio in Canada in cui un'azienda ha deciso di bloccare gli aggiornamenti del proprio prodotto precedente, quindi fermarsi al 4G, e introdurre dei nuovi IMSI catcher focalizzati proprio sul 5G. Anche in Italia abbiamo perlomeno assistito a questo tipo di ricerca, perché ad esempio ci sono già dei bandi pubblici in cui le forze dell'ordine richiedono che gli IMSI catcher possano sfruttare il protocollo 5G. Questo cosa vuol dire? Quindi che sulla pratica ci sono delle vulnerabilità minori per i cittadini grazie all'introduzione del 5G, però poi andiamo a vedere effettivamente nel contesto reale le vulnerabilità già ci sono, se andiamo a cercare nelle conferenze in cui partecipano sia esponenti delle forze dell'ordine mondiali che le aziende appunto che vendono queste tecnologie, si assiste già a dei panel in cui si parla di come in realtà il problema del 5G si possa superare, si possa girare, si possono trovare delle soluzioni.
Ma al di là degli IMSI catchers e di questa modalità di controllo di massa di dispositivi, appunto da un'area estesa fino a un controllo più capillare, appunto al di là di questi strumenti, quali sono invece le tecniche su cui si stanno maggiormente indirizzando le operazioni di ricerca e sviluppo in ambito sorvegliante in grado di colpire i dispositivi prodotti per interfacciarsi con il protocollo 5G.
Se il 5G peggiora la vita degli IMSI catcher, sicuramente permangono delle altre tecnologie che permettono di scoprire la nostra presenza o meno in determinati contesti o comunque di ricevere una sorveglianza. Dobbiamo ricordare per esempio che in Italia gli operatori di telecomunicazioni sono obbligati in qualità di concessionari a prestare delle prestazioni appunto chiamate obbligatorie agli organi di giustizia. Questo cosa vuol dire? Che vengono compensate per la propria attività. La propria attività quale potrebbe essere? Quella di mandare la chiamata fantasma per far squillare il cellulare, quella in modo che pinghi, o meglio si mette in contatto con la cella telefonica e quindi sia possibile individuarlo. C'è quella di interrompere il servizio, quindi costringere effettivamente uno smartphone a perdere la linea, oppure c'è quella di fornire accesso alla posizione, alle celle a cui si è agganciato il cellulare, quindi questo vuol dire che vedere direttamente gli spostamenti. Tutte quante queste richieste sono legali, senza dover introdurre delle tecnologie o simili, quindi vengono già fatte su richiesta delle forze dell'ordine e della procura, e vengono informazioni che vengono concesse dagli operatori telefonici. Dall'altra parte rimangono e permangono purtroppo tutti i vari exploit e spyware e malware di stato che permettono di inoculare del malware all'interno degli smartphone e tracciare così, avere accesso a tutte quante le informazioni. Possiamo avere accesso al GPS, possiamo avere accesso alla videocamera e quindi registrare quello che si vede e via dicendo. Un nuovo però elemento di pericolosità è dato da un particolare tipo di richiesta che è stata effettuata negli Stati Uniti nei confronti di Google, per cui in alcuni casi le forze dell'ordine hanno richiesto a Google informazioni sia su tutte le persone, o meglio tutti i dispositivi che hanno effettuato una determinata ricerca di uno specifico termine, quindi per esempio se qualcuno ricerca il nome di una banca, veniva fornita la lista di account Google che avevano ricercato quel termine. Un altro caso invece è una richiesta relativa alla posizione, ovvero si va a strascico sostanzialmente chiedendo a Google tutti quanti i dispositivi che erano nei pressi di una determinata area. In questo modo Google è stata beccata a fornire questa informazione alle forze dell'ordine e quindi ecco che si inserisce un ulteriore elemento di sorveglianza. Quella che era una sorveglianza commerciale, perché Google rimane un'azienda, diventa un facile strumento nelle mani delle forze dell'ordine e della sorveglianza di Stato.
Riccardo ci ha parlato di altre strategie di sorveglianza dei dispositivi mobili come le tecniche di exploit, i malware di stato, ma anche accennato alla cosiddetta geofence di Google, i geofence warrants, letteralmente in italiano mandati per la geogriglia. Sono ricerche che le forze dell'ordine con un mandato firmato da un giudice possono richiedere a Google di operare su centinaia di dispositivi Android o che comunque utilizzino app di Google in una determinata area, in determinati chilometri quadrati o in un singolo edificio, presi in considerazione per giorni o per le ore ritenute rilevanti ai fini delle indagini. Google invierà in un primo momento le posizioni e gli spostamenti di una certa quantità di dispositivi, mantenendo in questa fase anonima l'identità degli utenti. L'indagine sui dati arriverà quindi a restringere il campo dei sospetti in base agli orari, ai tragitti e via dicendo, e una volta ristretta la cerchia dei dispositivi rilevanti, fin qui ancora anonimi, le autorità chiederanno a Google di fornire l'identità dell'utente o degli utenti selezionati. Tutti i dati di milioni di dispositivi sono conservati all'interno del cosiddetto Google Sensor Vault, il forziere dove Google conserva per anni e anni le tracce dei vostri spostamenti. Ma tornando all'argomento principale, ovvero l'apparente obsolescenza di una tecnologia sorvegliante come gli IMSI Catcher di fronte al 5G, abbiamo spesso detto che aumentando la superficie sorvegliante, aumentando la superficie costituita da dispositivi che raccolgono e trasmettono dati, per esempio appunto attraverso l'avvento del cosiddetto Internet delle cose o Internet delle cazzate, che dir si voglia, l'ambiente 5G può rappresentare un contesto molto più invasivo sul piano del controllo rispetto a quello attuale.
Le promesse del 5G sono quelle di connettere ogni dispositivo a internet. Sono delle previsioni di cui leggiamo ogni giorno, sono le promesse del 5G, ma questo ovviamente vuol dire che ogni dispositivo connesso a internet non solo raccoglie e invia dati, ma rimane anche esposto a degli attacchi hacker, perché se connettiamo tutto, ovviamente ci sono persino degli studi che già stanno analizzando come dispositivi industriali, macchinari industriali connessi a internet siano vulnerabili e quindi sostanzialmente esposti ad attacchi hacker esterni. Immaginare di vivere in una società in cui ogni dispositivo, persino la nostra borraccia dell'acqua, raccoglie informazioni su di noi, raccoglie e quindi, ricordiamolo, come parlavo prima riguardo al funzionamento del nostro dispositivo, quando qualcosa è connesso, per sua natura, per suo funzionamento, sta comunicando dei dettagli, sta comunicando delle informazioni, sta comunicando degli identificativi, sta comunicando delle posizioni, sta comunicando tutta quella raccolta di dati collaterali che vengono di solito definiti metadati. E questo tipo di dati fanno gola moltissimi, come ricordavo nell'esempio di prima, sapendo che Google ha quel tipo di informazioni, sicuramente le forze dell'ordine arriveranno a chiederne l'accesso. E quindi il 5G, sì, da un lato sta diffondendo l'internet di ogni cosa, l'internet anche delle cose più stupide, però allo stesso tempo ci sta esponendo drammaticamente a una raccolta di dati massiva e dati che, ci metto la mano sul fuoco, finiranno sicuramente a far gola alle forze dell'ordine. Già lo fanno, quindi figuriamoci poi.
E infatti, nei programmi di ricerca e sviluppo del settore sorvegliante contenuti nel programma di finanziamento dell'Unione Europea Horizon 2020, una grande attenzione è dedicata proprio alla raccolta dati dall'internet delle cose. Ma intanto, mentre questo approfondimento ha cercato di descrivere come il superamento di un modello di controllo lasci semplicemente spazio a nuovi scenari nel momento in cui l'imperativo è quello di operare una sorveglianza sia di massa sia al bisogno molto capillare della popolazione, e quanto il protocollo di trasmissione dati 5G sia perfettamente funzionale a questi scopi, arriva la notizia da Bergamo di un'azione dimostrativa contro la diffusione di questa tecnologia. In mezzo a tante balle complottiste sulla diffusione di virus coadiuvata dai ripetitori e via dicendo, Alcune nemiche, nemici della società del controllo e della devastazione ambientale, hanno occupato il tetto di uno stabile su cui sono stati installati alcuni ripetitori 5G. Su uno degli striscioni calati la scritta «No 5G, no Smart City».